Le 14:36 a Estate tra le righe, noi siamo Nicola Colotti, Isabella Visetti e ora chi ci segue assiduamente sa che questo è il momento dell'ospite con la parola. Oggi è una ospite con la parola che ci porta una parola guida, diciamo una parola che è un po' una stella polare, una parola che racconta qualcosa di quello che il nostro ospite fa o ha fatto nella vita, delle sue attività, dei suoi studi, dei suoi amori, delle sue passioni, dei suoi grandi interessi. E allora oggi do il benvenuto a Marisa Addomine. Ben arrivata.
Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ingegnera elettronica, ha studiato al Politecnico di Milano, poi una laurea magistrale in storia della scienza all'Università a Londra, è storica dell'orologeria e ricercatrice, oltre che perito forense per l'antiquariato e l'orologeria antica e moderna. Dunque, qui sappiamo orologi, la scansione del tempo, il segnatempo. Che parola ci porta Marisa Domine?
La parola di oggi forse sarebbe stato più facile dire tempo, invece sarà movimento. Movimento che in qualche modo richiama sia il concetto di tempo che il concetto di spazio. Quindi forse una parola più ampia e ci permette di abbracciare qualcosa di più.
Legato alla sua attività, ai suoi studi, ai suoi interessi, movimento mi richiama il movimento, dell'orologio.
Naturalmente, perché è un termine che fra l'altro usiamo noi orologisti, in quanto molto spesso chi non è del mestiere chiama, diciamo così, l'insieme delle ruote dentate, degli ingranaggi che sono all'interno di un orologio, lo chiama meccanismo. Però il termine tecnico in italiano è movimento.
Ah, meccanismo è
Meccanismo è un termine generico.
generico e se no è movimento. Movimento allora che può essere meccanico, automatico e al quarzo, si può dire così?
Beh,
O è quello è il meccanismo che
No, 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 no. Allora, il movimento è il cuore meccanico
è?
dell'orologio, quindi la parte che determina il funzionamento dell'orologio. L'orologio può essere a carica, parliamo ad esempio degli orologi da polso, può essere a carica manuale, quindi ogni sera o all'ora diciamo designata si deve agire sulla piccola corona e ricaricare la molla, può essere automatico, ma in questo caso è ancora meccanico, ha semplicemente una massa che oscilla, fra l'altro è una cosa che esiste dal XVIII secolo, non è una grande novità, però è sempre una cosa affascinante, oppure può essere un movimento su base, a questo punto diciamo, elettronica e con il quarzo, quindi dimentichiamo le vecchie regole della meccanica e andiamo a vedere un altro modo di fare orologeria.
Allora,
Senza dimenticare gli orologi atomici, ma questo
dopo ci
non è
arriveremo ai vari tipi di orologi, ma io ho proprio una curiosità iniziale. Lei ha studiato ingegneria elettronica, poi questo studio in storia della scienza. La passione per l'orologeria, come è nata? Come si incastra in queste due formazioni universitarie?
Ma si incastra per ragioni familiari, è molto semplice perché io sono stata, perché non c'è più, figlia di un papà che si era sempre occupato di progettazione elettronica, è stato uno dei primi imprenditori in Italia a fare automazione industriale con prodotti completamente progettati e realizzati in Italia, quindi non era un importatore di automazione straniera, ma è stato un innovatore, è stato un grande progettista. Lui aveva una storia familiare abbastanza e personale abbastanza particolare che lo portava ad amare, per ragioni sue, l'orologeria, intanto perché amava la meccanica e poi perché amava le cose belle. Perché era anche comunque una persona, era un collezionista, un appassionato d'arte. Lui aveva giurato a se stesso che, arrivato a un certo punto della propria vita, avendo un debito di coscienza nei confronti dell'orologeria, avrebbe collezionato orologi antichi. Quando io avevo circa 14 anni, questo momento di svolta è arrivato e quindi lui ha tenuto fede alla propria promessa, ha cominciato a collezionare orologi antichi e io allora avevo appunto 13-14 anni, visto che io ero molto molto appassionata e tutto quello che lui mi insegnava apprendevo, ho cominciato con lui e ci siamo accostati a questo studio. Io sono cresciuta con lui dal punto di vista orologistico, dopo naturalmente ho fatto la mia carriera, la mia strada, sono uscita dalla famiglia, ma lì è stato il là in qualche modo, l'inizio è stato tutto lì.
E diciamo dunque la formazione nell'orologeria è stata frutto di una passione e possiamo dire da autodidatta, oppure lei poi ha diciamo fatto anche delle formazioni in questo campo?
Allora, difficile rispondere alla domanda posta in questa maniera, perché
la rigiriamo.
No, assolutamente, ma è semplicemente per dire sì e no, nel senso che come ingegnere elettronico in realtà sono stata una delle primissime persone che si sono laureate al Politecnico di Milano in quella che dopo ha preso il nome di robotica. Allora era talmente sperimentale che tutti la si chiamava robotica, ma non esisteva a livello, diciamo, di inquadramento ufficiale del Politecnico. Quindi io sono un ingegnere elettronico automatico, però di fatto sono laureata in robotica, quindi come robotica sono stata per forza una meccatronica, quindi mi sono dovuta assorbire con grande gioia tanta meccanica, quindi autodidatta in meccanica no, io ho avuto la scuola del Politecnico, mio padre era un elettronico ma con una grande passione per la meccanica, quindi ho avuto anche il suo di insegnamento. Non ho mai seguito ad esempio una scuola di orologeria che mi rendesse in grado di realizzare o restaurare orologi. Da questo punto di vista no, non ho una formazione. La mia formazione è soprattutto di ambito storico, teorico e naturalmente poi di considerazione a 360 gradi dell'orologio.
Allora,
tra l'altro fammi ricordare, lei non ce lo ha voluto dire ma ce l'ho detto prima, che in fondo è stata anche antisignana per certi versi, perché ha avuto come, diciamo, docente universitaria un'altra grande donna dell'ingegneria, che poi è diventata l'ingegneria spaziale, che è Amalia Ercoli Finzi, che è stata la prima donna laureata in ingegneria spaziale in Italia. Quindi voglio dire, donne che hanno fatto un percorso non scontato per le donne.
Verissimo, ricordo la professoressa Finzi, fra l'altro era tra i tanti docenti del Politecnico, naturalmente come sempre quando ci sono pluralità di voci c'è qualcuno con cui si risuona di più o di meno, la professoressa Finzi aveva il dono di questa chiarezza esemplare e sicuramente anche di un grande rigore, che naturalmente per chi era abituato forse a tentare, è cosa difficile, ingegneria, così, diciamo, di giocare carte o cartine di tipo diverso, era fondamentalmente implacabile, però era bravissima e la ricordo, la porto nel cuore come una grande docente.
Sì, grande donna, magari con i Finzi.
Sì, beh, la chiarezza espositiva molto determinata, molto lucida, la si vede benissimo anche nelle interviste, anche fuori dal suo ambito d'azione, quando partecipa a delle trasmissioni televisive e le si chiede magari sulle questioni geopolitiche mondiali e colpisce, diciamo, la com'è sintetica nell'esposizione, molto lucida e l'analisi proprio.
Direi che con un termine che è tornato recentemente di moda anche grazie a un film, sentivo che prima parlavate di cinema, è quello che si chiama uno sniper mentale, cioè un cecchino mentale, è una persona che di fronte a un problema c'entra al primo colpo secco il cuore della vicenda, e questo lo era anche 45 passa anni fa, quando io ero sua allieva, quindi un eone fa.
076.
Parlando di cinema, ma dopo ci veniamo, io quando penso a Marisa Addomine e soprattutto dopo quello che ci ha raccontato anche della sua vicenda familiare, non so perché, ma mi viene in mente il bellissimo film Ugo Cabré, che racconta la storia di questo giovane che rimane imprigionato, no, nel meccanismo di un grande orologio, che è un film anche molto, molto poetico, ma semmai poi ci torniamo dopo. Una manciata di secondi alle 14:50, estate tra le righe, oggi ospitiamo Marisa Addomine, che è ingegnera elettronica ma è anche dal mio punto di vista, soprattutto una storica dell'orologeria, una ricercatrice anche che si occupa di antiquariato, ma soprattutto, visto che Isabella Visetti prima ce lo chiedeva, da quanti anni ci conosciamo, sono andato nei miei archivi e ho scoperto che con Marisa Domine ci siamo sentiti, credo, la prima volta nel 2014, grazie a Luca Comazzi, che è tuttora anche un nostro pregiato consulente tecnologico, che mi disse: ho da presentarti una persona particolare, e mi mise in contatto con Marisa Domine. Ma la cosa che mi sorprese fin dall'inizio fu che Luca Comazzi, che se dovesse ascoltarci saluto affettuosamente, mi disse: sai, Marisa Domine è una donna interessantissima perché è un'esperta di orologi da torre. E io dissi: ma esperta di orologi da torre, di cosa stiamo parlando? E ho dovuto cominciare a far mulinare i meccanismi dei miei neuroni, che forse già facevano un po' rumore, per tentare di capire cosa volesse dire essere esperti di orologi da torre. E mi si è aperto un mondo, perché ho scoperto che bisognava avere delle competenze in meccanica, in elettronica, in storia della meccanica, e davvero ho scoperto che esisteva, e ho scoperto soprattutto quanto ero ignorante, pur venendo da una famiglia indirettamente di orologiai, perché un mio zio acquisito aveva una fabbrica di orologi, una piccola fabbrica di orologi nella Svizzera romana, nel Canton Giura. Quindi io ero appassionato anche di queste cose, ma gli orologi da torre per me erano un mondo davvero sconosciuto. Marisa Domine, di cosa stiamo parlando quando parliamo di orologi da torre? Anche perché poi ci colleghiamo a una notizia che forse i nostri ascoltatori avranno visto sul nostro sito recentemente, perché si celebravano i 500 anni della Zeitglocke, il famoso orologio di Berna. Ma cosa sono gli orologi da torre? Soprattutto perché si diventa esperti di orologi da torre?
Grazie per la domanda.
Ho fatto una lunga introduzione, ma così almeno capiamo di cosa stiamo parlando.
Intanto, in generale, come ogni cosa, quando è vista da vicino, quando la si guarda al microscopio, rivela aspetti, rivela lati o piani di lettura, come si vogliono definire, molteplici e a volte inusitati, inattesi. Così l'orologeria ha poi tante declinazioni, perché certo noi chiamiamo orologeria questa scienza della costruzione degli strumenti per la misura del tempo. Io ricordo sempre che io amo personalmente, per una mia scelta, non perché siano meno interessanti gli altri, però perché non ci si può occupare di tutto, di orologeria meccanica. E l'orologeria meccanica si può dividere fondamentalmente in tre grandi famiglie: gli orologi che noi potremmo dire, con una vecchia definizione, orologi da portare addosso, che una volta si portavano in tasca, prima ancora si portavano al collo, anche per ostentarli, perché erano rarissimi, erano cose da re e da principe. Poi a un certo momento si cominciano a portare al polso, e sono gli orologi che accompagnano colui che li possiede e che li consulta. Poi ci sono gli orologi detti domestici, quindi orologi di dimensioni maggiori, ma che sono fatti per stare appoggiati a un tavolo, a un mobile, oppure appesi a una parete, oppure, se hanno la cassa lunga, appoggiare sul pavimento e avere la classica forma della pendola, di quello che viene chiamato orologio del nonno, grandfather clock in inglese. La più grande e più negletta categoria degli orologi meccanici è la categoria di quegli orologi che ci sono, sappiamo che ci sono, ma che praticamente quasi mai nessuno vede. Perché se andiamo per strada e ancora è in funzione la torre campanaria o la torre civica del posto in cui abitiamo, sentiamo i rintocchi, alziamo gli occhi, vediamo il quadrante, vediamo le lancette, ma pochissime sono le persone che hanno un'idea di come sia fatto il meccanismo che muove quelle lancette e fa suonare quei rintocchi. E non è solo una questione di ingrandire in scala. In meccanica non vale sempre il fattore di scala. Quindi, quando si va a lavorare su un orologio che deve essere grande, cambia completamente il criterio di progettazione. È un altro modo di fare orologeria. Certo, la meccanica è sempre meccanica, i principi di base sono sempre quelli, ma le soluzioni, la progettazione, i problemi, i vantaggi, i vincoli cambiano completamente.
Quello che è straordinario è che quando si va alla ricerca di esempi illustri, e abbiamo citato non a caso appunto la Zitglocke di Berna, che ha compiuto, che compie quest'anno 500 anni, si scopre che dietro la facciata anche complessa, dove ci sono figure che si muovono, oggetti magari in movimento, c'è davvero un mondo meccanico straordinario che va accudito, intrattenuto negli anni anche da esperti, da persone che sanno far funzionare questi meccanismi. E proprio riprendendo questo bell'articolo di approfondimento dei colleghi anche di Swissinfo, che sono andati ad intervistare uno di coloro, dei tecnici che si occupa del funzionamento di questo monumento, perché effettivamente è un monumento storico in Svizzera e credo che fa parte anche dei beni protetti dell'UNESCO, e si scopre che questi orologi, che magari appunto andiamo a visitare nelle città dove sono particolarmente artistici e appariscenti, a parte che ce ne sono molti in molte città, anzi è forse la nascita dell'orologio da torre, è forse il simbolo anche della nascita dell'autonomia delle città, no? In fondo rappresenta una svolta epocale la costruzione a partire dal Medioevo, penso, di queste torri che segnavano il tempo, Marisa Domina, cioè è vedere in questo progresso anche un'evoluzione della nostra civiltà.
Allora, sì, anche perché noi parliamo dell'orologio da torre, parliamo della torre campanaria, ma questo tipo di orologi di grandi dimensioni, hai usato un termine correttissimo, Nicola, monumentali, infatti anche in altre lingue vengono definiti orologeria monumentale, quindi di grandissime dimensioni, in realtà non nascono sulle torri a livello di invenzione, ma nascono in ambiente fondamentalmente monastico, vengono spesso al loro esordio, quindi parliamo del XIII secolo, del 1200, quindi nascono molto molto indietro nel tempo, e i primi grandi esemplari con questi grandi quadranti, con gli automi, con le figure semoventi, con gli effetti musicali, con i giochi di campane, erano esibiti, diciamo proprio, usiamo il termine, erano esibiti come attrazione all'interno delle grandi cattedrali e dei grandi complessi ecclesiastici, per cui l'orologio che noi chiamiamo da torre in realtà prima nasce all'interno dell'edificio, dopodiché, e quindi nasce come un orologio, diciamo, di tempo di comunità, perché erano edifici collegati sempre a monasteri, a vita monastica, a vita di comunità religiosa. Dopodiché c'è l'affrancamento, la nascita dei liberi comuni, che è di quel periodo, di poco prima, eccetera, e non appena i vari comuni raggiungono solidità politica, economica, sono fondamentali, e come identità utilizzano spessissimo l'orologio come grandissimo status symbol. L'orologio della comunità cittadina era il biglietto da visita, soprattutto nei confronti di chi veniva dall'esterno, per mostrare la potenza economica, per mostrare la competenza tecnica e tecnologica, anche ogni tanto un po' pure patelle bourgeois, perché chi arrivava dai piccoli centri rimaneva straordinariamente colpito da automi, suoni, campanelli, angioletti con la tromba e cose simili, e anche dalle grandi complicazioni astronomiche che avevano poi, come possiamo magari vedere dopo, anche un altro piano di lettura che era importantissimo.
Perché in fondo la storia della misura del tempo è anche la storia di una misura del potere, cioè dominare il tempo vuol dire dominare anche lo spazio pubblico. Pensiamo alle guardie sugli antichi torioni che passavano dicendo è scoccata l'ora terza, l'ora nona, e quindi segnavano il tempo, ma lo facevano, diciamo, mettendo in risalto il potere di chi gestiva la misura di questo tempo. Forse ci sarà il tempo di farci raccontare da Marisa Domino un aneddoto bellissimo sulla storia, non ricordo se era la torre del tempo campanaria o orologera di Basilea, dove avevano artefatto l'orario per ragioni, diciamo, strategiche, ma ci vediamo magari dopo, per dire come governare il tempo vuol dire governare un po' la città.
Sì, avere una sorta di potere. Allora, noi andiamo avanti a chiacchierare con Marisa Domine, capire meglio di quanto lei si occupa appunto di storia dell'orologeria, che è molto affascinante, della Zeit Clock, che ho letto che con un movimento, ma magari lei ce lo spiega, gestisce tante cose, non solo la scansione del tempo. E dunque torniamo con lei dopo l'informazione delle 15, perché ormai ci siamo, sono le 14:59 e 54. Movimento è la parola che ci ha portato Marisa Domine, ingegnera elettronica e storica dell'orologeria. Dicevamo movimento, che è il suo movimento nel mondo. Fra l'altro è arrivata oggi da Lovere in provincia di Bergamo, però lei ha un legame speciale con Lugano, con la Svizzera italiana, fra l'altro ha anche collaborato con la nostra radio.
Verissimo. Beh, intanto sì, io fra l'altro così giungo a voi in questo momento, nella giornata di oggi, da Lovere, in provincia di Bergamo, che è una bellissima cittadina, uno dei borghi più belli d'Italia, posta proprio alla sommità nord del lago d'Iseo, all'attacco della famosa Valle Camonica, celebre per i propri graffiti rupestri e quant'altro. Ma io non sono di origini bergamasche, la vita mi ha portato lì. Di dove sono originaria mi è stato chiesto, ma sono originaria, ho una storia complicata, sono originaria di molti luoghi e poi si finisce per diventare quasi apolidi, non si è più originaria di nessuna parte, perché io sono nata in Venezuela, ma sono nata da genitori italiani che però non erano entrambi dello stesso luogo, perché mio padre era veneto, mia madre era trentina, lavoravano in Venezuela, hanno messo su famiglia lì. Però al tempo stesso avevo una nonna materna brasiliana e dei bisnonni materni che erano tedeschi, per cui insomma la cosa era parecchio complicata. In buona sostanza, sono nata in Venezuela all'età di 3 anni, nel 1961, i miei genitori sono ritornati in Italia per la situazione di grandissima incertezza politica e di guerra civile che di fatto c'era in quel momento in Venezuela, e sappiamo che purtroppo una nazione che è stata da una parte benedetta dal destino con grandissime ricchezze in termini di materie prime, cose del genere, però purtroppo ha i problemi che tutti conosciamo. Quindi noi ci siamo ritrasferiti in Italia e sono cresciuta di fatto a Milano, quindi insomma il mio accento è un accento fondamentalmente centro-lombardo, e sono rimasta a vivere a Milano.
Dove
ho studiato il Politecnico, dopodiché ho avuto una vita un po' complicata perché ho vissuto un po' in Italia, un po' all'estero.
Con movimento, una vita.
Sì, vita con movimento. Sicuramente statico non è una parola che mi designa.
Tra l'altro, se mi posso permettere, vi suggerisco di visitare la pagina Instagram che è Addomine Fine Arts. E vi illustrerete gli occhi, perché ci sono un sacco di orologi meravigliosi in questa carrellata fotografica che attraversa le epoche, perché credo che sono orologi che vanno dal XVIII secolo, forse anche prima, fino anche ad orologi moderni. Ci sono anche molti orologi svizzeri.
Certo.
Ecco, e la Svizzera allora diventa un luogo interessante per chi si occupa di meccanica orologiera.
Sicuramente, anche se la Svizzera ha una sua dimensione nella storia dell'orologeria che inizialmente non è tanto di primo piano quanto poi lo diventerà man mano che i tempi si avvicinano a noi. È, diciamo, stata un po'... è stato un ingresso tardivo in qualche modo, anche se c'erano grandi famiglie come quelle dei Licht che hanno fatto delle cose bellissime a livello di orologeria domestica eccetera, però erano fenomeni sporadici. La grande Svizzera orologiera è la Svizzera che nasce nel XVIII secolo e che fra l'altro, proprio esprimendosi attraverso l'orologeria, porterà avanti alcuni concetti che sono concetti cardine del mondo moderno. Perché chi ha inventato il concetto di marketing? L'orologeria svizzera, cioè i brand svizzeri di orologeria, Rolex, uno per tutti. Se si analizza la storia di come genialmente è stato lanciato il brand Rolex, lì troviamo la storia del genio del marketing. Ma il marketing era stata già moneta fantastica spesa da quell'altra meravigliosa realtà svizzera che è Patek Philippe, perché quando si fece notare al conte Antoine Norbert de Patek un po', diciamo, quasi con disapprovazione, con un atteggiamento un po' purista, un po' moralista, che in fin dei conti questi orologi che faceva insieme a Philippe, insomma, questo contenitore, la scatola che li conteneva, era eccessivamente curata, leziosa, preziosa. Forse mancava di un po' di quell'understatement che in fin dei conti è tipicamente svizzero, quella grande sobrietà. Il conte Patek, che era una persona di intelligenza superiore, si pare dall'aneddoto si è girato e abbia risposto: ma lei non ha capito che metà del valore di quello che comprano è nella scatola?
Aveva già
parliamo della metà del XIX secolo, quindi pensate la genialità di avere capito quello che poi diventerà una scienza, che è la psicologia del mercato del lusso, e su queste cose
che la convenzione, come tutto viene incartato, gioca un ruolo fondamentale.
Sì, anche perché poi nel contempo non nascondi con uno splendido involucro una carenza nella sostanza,
no,
perché poi dai
il top del contenuto, cioè, sì.
Ma anche questa attenzione a cose e aspetti che un certo tipo di cultura tendeva o a sottovalutare o semplicemente ad evitare o addirittura a considerare quasi una forma di ostentazione, mentre invece la grande intelligenza è capire quella che è la psicologia del compratore, perché alla fine siamo pratici. L'Italia, che ha dato i natali all'orologeria più bella che possiamo immaginare nell'epoca del tardo medioevo, parliamo del XIV secolo, XV secolo, scompare di fatto dal panorama storico dell'orologeria quando viene a mancare la committenza, perché le guerre, le invasioni, le dominazioni, l'impoverimento, la mancanza delle grandi signorie, che erano naturalmente i primi mecenati per questi grandi artisti, insomma, manca il soldino, non gira il soldino e viene a mancare anche il prodotto di lusso, e purtroppo l'Italia viene a essere eclissata, mentre altre nazioni più storicamente solide dal punto di vista economico, come ad esempio l'Inghilterra o la Francia o la Germania in alcune parti, naturalmente riescono a tenere alta la bandiera in questa direzione. Con la Svizzera si incula nel Settecento e lo fa, fra l'altro, portando una cosa straordinaria, che è la nascita della produzione industriale, perché tutto quello che noi conosciamo come scienza dei tempi, dei metodi, suddivisione del lavoro, organizzazione del lavoro, il concetto di standard, di intercambiabilità dei pezzi, signori, nasce tutto da Ginevra, nasce da queste famiglie ugonotte scappate dalla persecuzione religiosa, che avevano trovato uno spazio di libertà a Ginevra e che capiscono, perché hanno la necessità di mantenersi, sono sganciati da tutto e da tutti, devono provvedere per sé, organizzano il lavoro e danno luogo a quella produzione ancora meravigliosa che vediamo nei musei, ma lo fanno in un modo che non era mai stato fatto prima, perché nasce l'industria moderna e nasce Ginevra.
Straordinario, immaginare poi anche i percorsi storici, perché davvero l'industria orologiera svizzera deve molto anche ai fatti, agli accadimenti politici, come appunto la strage degli Ugonotti, l'editto di Nantes, l'espulsione dei protestanti e quindi poi il loro afflusso sulla riviera delle Mano e tutto tout se tient, come dicono i francesi.
Allora, ascoltiamo Lily Allen e poi saliamo ancora su una torre dell'orologio per capire appunto questo meccanismo, questo movimento che ci affascina.
Parlavamo prima con la nostra ospite Marisa Domine, che ha grandi competenze tecniche, ingegneristiche in storia della meccanica degli orologi, dello sviluppo dell'industria orologiera in Svizzera a partire dal XVII secolo, insomma già sulla riviera, diciamo, del lago Lemano. E così mi sono spostato leggermente da Ginevra verso Losanna per tornare ad un'antica tradizione che io come studente all'Università di Losanna ricordo bene, che è quella del cosiddetto gué della cattedrale, che è questa usanza che dal 1405 vede ogni notte, adesso spesso sono studenti a farlo, affacciarsi durante le ore notturne una voce, un giovane dalla voce potente, che urla ai quattro lati della torre il sonné e poi dice l'ora che è suonata. È una tradizione medievale, segno della potenza della cattedrale, segno della potenza anche del punto che emerge e che serviva soprattutto storicamente anche come segnale d'allarme. Poi se ci si sposta nel centro di Losanna e si arriva a Place de la Palue, c'è un bellissimo orologio meccanico che invece racconta la storia dell'entrata del Canton Vaud nella Confederazione, con addirittura una voce narrante e i soldati che si affacciano in questo circolo. E qui funziona davvero come orologio segnatempo, ma direi anche come orologio segnastoria. E quindi torniamo in pieno, Marisa Domina, a queste grandi torri che segnavano il tempo, che davano eventualmente anche i rintocchi, in caso magari anche di allarme, ma che dovevano anche raccontare qualcosa, no? E qui viene in mente appunto la bellezza meccanica e la complessità meccanica di una Zitglocke, che ha addirittura la rappresentazione di Crono, e poi ci sono dei personaggi, e poi c'è sempre un riferimento anche all'astronomia, perché dovevano segnare in qualche modo anche il passaggio delle stagioni. Insomma, tutta questa complessità, come si faceva a riunire in un unico meccanismo? E soprattutto, qual era il fine che si voleva raggiungere?
Domanda bellissima. Perché in realtà noi con l'orologeria, soprattutto se parliamo di orologeria astronomica, che nell'ambito dell'orologeria meccanica forse il filone che io prediligo, un po' perché io vivo nell'arabesco e quindi tutto quello che è mentalmente complesso mi attira quasi magneticamente, e abbiamo un fenomeno stranissimo. Di solito quando guardiamo l'evoluzione di una tecnologia, sembra addirittura naturale, uno lo darebbe per scontato, uno dice beh, prima di avere un oggetto molto complesso ho avuto un oggetto di media complessità, prima di quello di media complessità ci sarà stato qualcosa di più banale, di più semplice, e prima ancora una specie di prototipo che perlomeno faceva quelle funzioni minime, e poi con il tempo si è raffinato, si è aggiunto, si è andati a crescere in complessità. Quando ci si occupa di orologeria meccanica e soprattutto orologeria meccanica monumentale, siamo di fronte a un reale paradosso che ancora oggi è estremamente difficile e complesso e non ha al momento soluzione. Io mi occupo di questa cosa da tanti anni, perché se andiamo indietro, se andiamo alle origini dell'orologeria meccanica, beh, naturalmente attenzione, perché gli orologi che avevano le ruote dentate, quindi uno dice beh, l'orologeria non meccanica è facile, sono le meridiane, i quadranti solari, quelli che funzionano con l'ombra dell'ognomone proiettata su un piano, oppure l'orologeria quella d'acqua, abbiamo la clessidra che fa scendere la sabbia, abbiamo il vaso che si svuota, scende il livello e indica l'ora, mentre invece quella meccanica è quella con gli ingranaggi. Attenzione che orologeria con gli ingranaggi, già in grado di far vedere anche il moto apparente del sole e della luna nel cielo, è già descritta da Vitruvio nei suoi libri dell'architettura, e lui stesso, il buon Vitruvio, dice che l'invenzione non è sua, di Vitruvio, l'autore dei libri, ma è risalente a Ctesibio, e quindi risale al mondo ellenistico, parliamo del terzo secolo avanti Cristo. Erano orologi mossi dall'acqua, ma che internamente poi ottenevano tutti questi moti che devono essere astronomici, quindi di precisione, con giochi di precisi ingranaggi. Poi se avete visto, avete conosciuto sicuramente dai media il famoso meccanismo di Antichitera, che è del secondo secolo avanti Cristo, vediamo che già il mondo antico aveva una conoscenza, naturalmente in stretti ambiti, della cinematica, della scienza, degli ingranaggi e delle ruote dentate, letteralmente impressionante. Quindi ci troviamo di fronte al fatto che quando uno strumento deve in qualche modo legare insieme il tempo e quello che è sempre stato l'orologio fondamentale per l'essere vivente, cosa faceva l'uomo primitivo? Guardava il cielo, vedeva l'alternanza, sole, luna, notti, giorni, la luna con le fasi. Il primo orologio naturale per l'uomo è il cielo. Quindi l'astronomia e lo studio della regolarità dei moti del cielo sono all'origine di qualsiasi misura del tempo fatta dall'uomo. C'è stata subito quest'idea di dire: e quando non posso vedere il cielo, e quando è nuvoloso, e quando mi trovo in un luogo dove non ho la vista verso l'esterno, come faccio a sapere che ora è, dove sarà il pianeta, dove sarà la luna, in che fase sarà? Quindi avere un simulatore di moti celesti è sempre stata l'ossessione dei meccanici che si sono occupati di orologeria con la O maiuscola. La cosa incredibile è che noi andiamo indietro, 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 e continuiamo a trovare cose di una complessità spaventosa, perché è meraviglioso lo Zitglocke, è un orologio del 1530, di orologi del XVI secolo, ne abbiamo grandi, importanti, con giochi d'automi, con complessità, ne abbiamo in Europa un buon numero, questo ha dalla sua la grande complessità, l'ottimo stato di conservazione, questo va a onore dell'orologio di Berna e di chi lo ha accudito per 5 secoli meravigliosamente, ma se noi andiamo indietro, io in questo momento sto lavorando sugli archivi della cattedrale di Norwich perché abbiamo trovato, hanno trovato gli archivisti, poi mi hanno coinvolto, hanno trovato pergamene di rendicontazioni di spesa di una costruzione di un orologio all'interno della cattedrale, però anche lì con la luna, con il sole, con gli automi, con gli effetti, con l'angelo che suona, con il gallo che canta, e siamo nel 1280. E se andiamo indietro ancora, insomma, arriviamo al secondo secolo avanti Cristo e abbiamo un orologio astronomico con i moti dei pianeti, con questo, con quello, insomma l'orologeria astronomica sembra un mostro mitologico che nasce adulto, è come Minerva che nasce dalla testa di Giove e nasce adulta e armata di tutto punto.
Insomma. Marisa Domine, abbiamo parlato prima del meccanismo di Antichitera o Antichitera, penso si dica Antichitera, e mi viene in mente che voi avete inaugurato proprio sabato una mostra dedicata a ricostruzioni di orologi, perché dopo c'è tutta una passione e chi si occupa di questo deve andare a rivedere come funzionano questi meccanismi. Ci dica in due parole qualcosa su questa mostra.
Certo, abbiamo inaugurato sabato scorso, sabato 26, a Craveggia, che è una ridente cittadina, paesino di 700 abitanti che si trova in provincia di Verbania è un Cusossola, quindi alle parti di Domodossola, poco fuori dal confine, vicinissimo al confine svizzero, a Craveggia, che è un delizioso paesino, merita di essere visto perché è anche bellissimo, fra l'altro. Abita un personaggio straordinario di cui ho l'onore di essere amica, si chiama Guido Dresti, è un signore che ha quasi 80 anni e che per tutta la vita ha avuto la passione, lui ha fatto il meccanico di professione, era attrezzista in una grande acciaieria, ma ha sempre coltivato la passione della meccanica antica e quindi studiando, approfondendo, perché queste non sono materie che si possono approcciare soltanto così per simpatia o andando ad occhio, tocca studiare tanto. Guido Dresti si è dedicato a ricostruire con le proprie mani e con i mezzi, le attrezzature che possono stare nel suo garage di casa, ricostruire strumentazione astronomica antica con un criterio del tutto particolare, e che era partire da un oggetto esistente o di cui fosse sopravvissuto, come nel caso della Stella del Dondi, la documentazione necessaria per una ricostruzione, interiorizzare i criteri di progettazione di quello strumento in quel momento, quindi in quel contesto storico, quindi per esempio prima di Galileo, prima di Keplero, prima di Copernico, con l'astronomia tolemaica, e riprogettare lo strumento stesso come se il progettista l'avesse progettato per Craveggia, per la piccola cittadina dove Guido
quindi un
abita.
Adattamento dalla scala.
Esatto, ma questo era quello che veniva fatto normalmente, perché se io avevo bisogno di uno strumento astronomico, lo strumento astronomico necessariamente deve tenere conto della longitudine e della latitudine di dove verrà utilizzato.
Cioè,
quindi
non posso costruire la Torre di Londra a Palermo.
No, quello sì, perché la Torre di Londra dà semplicemente il segnale orario, non ha una parte astronomica. Quindi, per quanto sia l'orologio più famoso del mondo a livello mediatico, non ha complessità astronomiche. Tutto ciò che riguarda il cielo, siccome nel mondo antico il cielo era un'astronomia, si guardava il cielo con un'astronomia osservativa, cioè era sempre riferita a un osservatore georeferenziato, quindi posto sulla superficie terrestre, la posizione dell'osservatore faceva la differenza su ciò che si vedeva nel cielo. Questa mostra è la mostra degli strumenti che in un quarto di secolo Guido Dresti ha realizzato per sé, a proprie spese, per solo a propria soddisfazione, con una qualità di esecuzione meravigliosa, senza volere mai dare la sensazione che si tratti di falsi, perché sia l'uso dei metalli che l'uso dei caratteri e il fatto che tutto sia georeferenziato su Craveggia li identificano, sono tutti firmati e hanno adesso costituito il nuovo, appena appunto inaugurato, museo degli strumenti astronomici, perché Guido ha pensato, arrivato ormai a un'età del tutto rispettabile di farne dono al proprio comune perché la raccolta rimanga unita e per poter quindi cercare anche di trasmettere ad altri la passione. E ci sono ricostruzioni che vanno da quella del meccanismo di Antichitera nella versione di Fritz, estremamente bella, costruita meravigliosamente bene. C'è l'astrario del Dondi, ci sono astrolabi, ci sono quadranti solari, c'è un torquetum meraviglioso che sembra uscito dal quadro dell'Holbein, e ci sono questi strumenti che lasciano senza parole. Per cui io vi consiglio, naturalmente informatevi, basta che cerchiate Craveggia, strumenti, Dresti, lo trovate in rete, per assicurarvi che sia aperta, e sicuramente se date un colpo di telefono, c'è anche il cellulare di Guido, potete avere una visita guidata, e nessuno meglio di chi li ha fatti vi li può raccontare.
E allora grazie anche per questo invito, per andare a scoprire uno dei borghi più caratteristici, più belli della Val Vigezio, fra l'altro vicino ai bagni di Craveggia, località ormai disabitata, che è raggiungibile con automezzi solo dalla Svizzera, dalla Valle Unsernone, perciò la zona è quella.
Allora, se mi permetti una citazione, sicut incitati equi fugit inexorabile tempus, che è una bella scritta che campeggia sotto la meridiana del palazzo civico di Grosseto, se non ricordo male. Allora, il tempo fugge purtroppo come cavalli al galoppo, Marisa Domine, quindi ci avviamo alla conclusione di questo bello incontro, che poi ascoltare Marisa Domine vuol dire fare un viaggio nel tempo, non solo quello misurabile ma anche quello storico. Però volevo chiudere con questa storia che Marisa Domine, quando me l'ha raccontata, faticavo a capirne la profondità, e cioè che queste torri monumentali di misura del tempo, e dicevamo come in fondo hanno affermato anche l'autonomia cittadina a partire dal Medioevo, diventavano un segnale non solo all'interno della città, ma addirittura potevano diventare un segnale verso l'esterno, soprattutto quando una città magari era anche a rischio di assedio. E qui c'è questo aneddoto che non si capisce se è leggenda o è vera, ma il risultato poi è fisico e visibile, che riguarda la città di Basilea, giusto?
Esattamente.
Dove c'è una cosa un po' strana.
Certo, perché a Basilea abbiamo l'unico esempio assolutamente tangibile e dimostrabile anche a livello documentale, comunque sopravvive anche l'antico orologio, della misura del tempo fatta con un criterio che sembra apparentemente solo ed esclusivamente limitato alla città di Basilea stessa.
Come se Basilea avessero
un altro sistema orario,
ecco, un altro fuso orario.
Intanto, tanto per dire, in Italia e in Boemia, quindi Praga, Boemia, eccetera, l'ora cominciava con il giorno cominciava con il tramonto, quindi al calar del sole cominciava il giorno seguente, un po' come l'ora biblica, l'ora ebraica, perché le ore ebraiche, il giorno, insomma, lo Shabbat, il sabato, inizia in realtà il venerdì sera, quando il sole è tramontato e la terza stella è visibile in cielo. Quindi il nuovo giorno comincia in realtà con la notte di quello che per noi è il giorno precedente. Quindi già in Italia avevamo un modo diverso per segnare le ore. Le ore del nord Europa erano ore che cominciavano invece alla mezzanotte, quelle che usiamo attualmente, per intendersi. Il nuovo giorno comincia con la mezzanotte del precedente. A Basilea, se uno avesse guardato l'orologio che era posto sulla porta che dava verso l'esterno della città, sulle mura, avrebbe notato, nel 1500, avrebbe notato due cose molto particolari. Intanto una cosa molto buffa, perché questo orologio aveva il quadrante sormontato da un mascherone che raffigurava in maniera grottesca la faccia di un re molto rubizzo, però con una corona quasi carnascialesca, insomma si capisce che è un re, ma un po' la caricatura di un re, e che in corrispondenza ad ogni moto, prima dell'oscillatore, quindi del folio, e dopo del pendolo, faceva uscire dalla bocca e rientrare la lingua. Cioè avevamo questa faccia di re che faceva gli sberleffi a coloro che si avvicinavano alla porta della città.
E forse non è un caso, visto che Basilea è comunque la città del carnevale, quindi
ecco,
vabbè, ci
sicuramente
fa un
c'è una
certo.
Tradizione di carattere ironico, satirico, eccetera. Seconda cosa, avessimo guardato quel quadrante, saremmo rimasti stupiti. Perché uno lo guarda, sembra un bellissimo quadrante, dice ma c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va. Immaginate di avere un quadrante che segni le ore con i numeri romani, dall'1 al 12, come quelli che tutti noi conosciamo, e immaginate di spostarlo in senso antiorario indietro di una posizione, cioè dove noi leggiamo le 12 di leggere l'una e di trovare le 12 scritte a sinistra dove noi leggiamo le 11 e tutte le altre ore di conseguenza. Allora uno dice no, non è possibile, ma che senso ha, che senso ha? Ebbene, a Basilea, invece di usare il metodo che noi chiamiamo dell'ora compiuta, cioè noi quando diciamo che è l'una, vuol dire che la prima ora dopo le 12 è completamente trascorsa e quindi stiamo entrati nella seconda ora. Battiamo l'una, l'orologio batte un colpo, non per dire adesso comincia la prima ora, ma per dire la prima ora è terminata. Questo non ci pensiamo mai, ma un po' come gli anni, quando uno dice ho 47 anni, se si va a vedere sui documenti antichi si dice il tale alla sua età di 47 anni finiti, ma è vero. Perché quando uno compie un anno vuol dire che ha finito di vivere il suo primo anno, certo, di vita. Ecco, a Basilea l'ora, secondo un uso che nel tardo medioevo qualche volta è riportato nei documenti, si contavano le ore partendo dal principio che l'ora fosse l'ora incipiens, l'ora che incominciava. Questo naturalmente costringeva nel ragionamento a spostare tutta la tracciatura del quadrante indietro di una tacca in senso antiorario. Allora uno dice, ma... come sappiamo queste cose? Beh, le sappiamo perché sappiamo che a un certo momento, nel XVIII secolo, praticamente Basilea si ostinava a vivere con il suo orologio che potremmo definire spostato indietro di un'ora, rispetto, o avanti di un'ora rispetto a tutti gli altri, e questo creava dei problemi perché c'erano comunque traffici, commerci, viaggi, spostamenti, eccetera, e avere un sistema orario, diciamo, sfasato rispetto a quello di tutto il circondario creava naturalmente dei problemi. Allora si arrivò, e qui abbiamo documenti storici, a far digerire alla popolazione che non voleva assolutamente cambiare il proprio metodo di misurare il tempo, facendo addirittura spostare loro gli orologi, che ormai erano diventati diffusi, di 10 minuti in 10 minuti fino a quando fu pareggiato questo tempo. Ma perché doveva esserci questo tempo spostato? E che cosa anche analizzare la storia dell'orologio di Basilea ci ha portato a vedere? Intanto che questo orologio, che aveva il mascherone con il re, che faceva le linguacce, eccetera, che era detto l'Ellekönig, quindi il re della lingua, ecco, era effettivamente esistito? Allora, sì, ne abbiamo una traccia storica, c'è questa bellissima incisione di Stradano nei Nova Reperta che mostra in tante incisioni tutte le cose nuove che nel 500 la tecnologia allora innovativa aveva portato. C'è una bellissima incisione che fa vedere la bottega dell'orologiaio, e se guardiamo in centro, in basso verso destra, si vede appoggiato a terra un meccanismo da torre sormontato con il mascherone con la testa del re che fa la linguaccia e con il quadrante girato indietro di uno scatto. Quindi quell'orologio Stradano l'aveva visto, perché sennò non l'avrebbe raffigurato così, perché tutti gli altri orologi dell'incisione hanno i quadranti che normalmente conosciamo. E poi c'è una leggenda che la città fosse stata cinta d'assedio. A un certo momento, attraverso, non so, se un'operazione di intelligence, di spionaggio, chiamiamola come vogliamo, con una soffiata fondamentalmente, si viene a sapere che gli assedianti vogliono sferrare l'attacco e quindi cercare di vincere la resistenza e penetrare in città a una determinata ora. La leggenda dice che fondamentalmente a qualcuno venne l'idea, poiché l'orologio era posto sulle mura verso l'esterno, quindi gli assedianti vedevano quell'orologio e nessuno aveva al polso un altro orologio o aveva un cellulare o aveva qualche altra pendola o altro orologio per dire no, quell'orologio è sbagliato, è giusto il nostro. Naturalmente tutti guardavano l'unico orologio che vedevano. Sia stata sfalsata la suoneria dell'orologio in modo praticamente da spiazzare, perché costoro sapevano che dovevano attaccare una determinata ora, si basavano sull'ora dell'orologio. Naturalmente il fatto di avere giocato spostando la base dei tempi, quindi spostando il riferimento orario, fece sì che gli abitanti di Basilea poterono diciamo sventare l'attacco e alla fine mettere in fuga gli assedianti. D'altronde non è molto diverso quando ai tempi della guerra del Golfo, venendo a noi, una buona parte di tutti quelli che erano i dispositivi che erano nelle mani diciamo avversarie furono resi, che si basavano su, diciamo, su razzi o su oggetti volanti. Naturalmente il loro posizionamento in cielo e quindi sopra il territorio era tutto governato dai GPS. Peccato che, essendo tutta la rete dei GPS governata dai governi occidentali, dal governo americano fondamentalmente, sono state fatte delle finestre di shifting dei GPS, in modo che chi lanciava il razzo, altrimenti il razzo si basava sul GPS, solo che se il GPS gli dice non è l'ora tale e non ti trovi qua, chiaramente il razzo segue il GPS e quindi se ti tolgo da sotto i piedi il riferimento orario, tutto quello che su un'ora si basa va a crollare. E quindi allora, alla fine è sempre la stessa storia.
Il tempo, chi sa gestire il tempo e misurarlo e detiene un certo potere.
Beh, certo. Un'ultima cosa che vorrei forse aggiungere.
Me la può dire, e così ci salutiamo dopo Julie Meletta, perché noi siamo rimasti qui affascinati ad ascoltare questa storia. Ascoltiamo Julie Meletta con Chic, che così mi permette anche di farle una domanda sulla bellezza, sul valore estetico degli orologi. Marisa Domine, che abbiamo capito è grande, grandissima esperta di storia degli orologi, dell'orologeria. Lei è un'ingegnera elettrotecnica come elettronica, come prima professione, ha portato la parola movimento. Allora, posso capire il fascino del movimento di un orologio, del meccanismo, ma c'è anche un fascino per l'estetica dell'orologio, che può essere ai nostri giorni quasi come un gioiello, bello da vedere, bello da ammirare, o lei lo guarda solo dall'interno? Il fascino verso questi orologi è per come sono progettati?
No. Lo guardo a 360 gradi, o se preferiamo a 4π greco steradianti, lo guardo sotto tutti i suoi aspetti. Quindi l'orologeria, fra l'altro, essendo stata l'alta meccanica, la meccanica complessa per secoli, 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 per millenni, quanto di più complesso la mente umana a livello di congegno, di meccanismo potesse progettare, e quindi chi si occupava o aveva in mano l'altissima meccanica era in realtà, come oggi poter dire, sono il re dell'aerospaziale o sono quello che ha in mano le redini della ricerca dell'intelligenza artificiale ai giorni nostri. Ecco, di solito questi oggetti, che erano anticamente soprattutto costosissimi, dovevano avere anche un contenitore degno del loro costo e della persona che poi li avrebbe posseduti. Erano oggetti una volta destinati o alle grandi comunità, alle città molto ricche, oppure a livello personale, pochissimi potevano permettersi di avere un orologio personale. Chi erano? Re, regnanti, personaggi potentissimi, grandi mercanti, grandi banchieri.
Dunque l'estetica corre in parallelo all'ingegno tecnologico.
Sì, assolutamente sì, anche se poi si deve arrivare più verso i nostri tempi per trovare degli orologi, soprattutto da donna, in cui la parte gioiello, la parte di grande gioielleria è chiaramente dominante, e l'orologio come segnatempo è solo una scusa per in realtà esibire uno stupendo bracciale, uno stupendo gioiello, magari tempestato di pietre preziose, di grande design. Tutti si sono avventurati, grandi gioiellieri, a fare anche stupendi, sì, orologi.
Marisa Domine, lei scrive tantissimo, ho trovato diversi articoli, oltre che storica e studiosa, anche divulgatrice, ha proprio il piacere, e ho scoperto che la persona che quotidianamente ricarica gli orologi da torre si chiama temperatore.
Sì, certo. Ma
esiste ancora questo mestiere?
Sì, certo. Beh, intanto abbiamo parlato dello Zeitglock, e queste persone che a Berna si alternano per caricare quotidianamente il movimento dell'orologio e quindi garantire la continuità di funzionamento sono i temperatori, ma abbiamo temperatori in tutti quei posti in cui ancora l'orologio è rimasto meccanico nella forma antica, cioè trae la propria energia per il funzionamento del movimento dai pesi che scendono, però i pesi arrivati a fondo corsa in qualche modo vanno ricaricati. Ecco, ci vuole qualcuno che con buone spalle e buone braccia vada e ricarichi, riporti in alto agendo sul meccanismo i pesi, in modo che dall'alto, scendendo verso il basso, possano nuovamente esercitare il loro lavoro. Poi il temperatore non aveva solo l'incarico di ricaricare, doveva ricaricare, doveva controllare che l'ora fosse, diciamo, dignitosamente precisa, e quindi se per caso l'orologio, alla fine è una cosa meccanica, se era inceppato, fermato, se andava avanti, se andava indietro, doveva tenerlo puntuale compatibilmente con le possibilità di quel movimento, e al tempo stesso, a seconda dei contratti che aveva, poteva essere lui stesso anche a intervenire se c'era un guasto, si rompeva un ingranaggio, si rompeva una fune, si rompeva qualche cosa, bisognava aggiustare, oppure passava la palla a qualcuno di più competente che veniva dall'esterno con un contratto esterno ed era anche meccanico riparatore. Poi in alcuni casi il temperatore aveva anche incarichi estremamente sgradevoli, perché in tutto il mondo germanico, comunque in buona parte del mondo germanico, sulla torre cittadina, che di solito era bella, massiccia, potente, ben guardata, si ricavavano una o più stanze che erano destinate a fare da patrie galere, e quindi a volte c'erano questi contratti che sono pervenuti antichi, in cui si specifica che oltre ad avere le mansioni di orologiaio, temperatore, quindi custode del tempo, ricaricatore, magari anche manutentore meccanico, costui doveva fare anche il carceriere e, come in alcuni casi, provvedere anche ai pasti dei detenuti, e ne era anche responsabile. Per cui se i detenuti erano in tanti e nerboruti e decidevano di aspettare quando quello era di spalle e dargli una ratta di botte e farlo fuori, era ancora colpa dell'orologiaio.
Questo anche nella Zitglocke, mi ha detto.
Certamente,
che...
anche la Zitglocke è una torre che aveva anche funzioni di prigione, però è una cosa tipica del, diciamo, del mondo culturale germanico. Io l'ho trovato nei paesi di espressione tedesca di solito, e in Italia ne abbiamo un solo caso, che è però a Vipiteno, quindi è in Alto Adige, di fatto in una terra di lingua tedesca, insomma Vipiteno era il nome latino, ma era Sterzing. Ecco, la torre di Sterzing ho trovato studiando con uno storico locale che gentilmente mi ha messo a disposizione dei documenti, che ha avuto dei problemi grossissimi perché per tanto tempo l'orologio era fermo perché nessuno accettava il contratto che la città voleva imporre, perché c'erano candidati a mantenere l'orologio, ma nessun orologiaio voleva rischiare la pelle con i detenuti e i galeotti del posto.
Tra l'altro, nel bell'articolo che citavamo
siamo in chiusura,
Glosse,
Nicola,
no, è divertente perché si parlava del, del temperatore, e che uno di loro dice: se capita che uno di noi non rispetta il turno perché è in vacanza eccetera e ci dimentichiamo, praticamente l'orologio si ferma, però ci chiamano subito perché non sentono più il rumore meccanico, e quindi gli abitanti della zona subito si accorgono che c'è qualcosa che non va.
E questo è segno del grande amore che hanno, certo, gli abitanti di Berna per questa torre. Grazie Marisa Domine di essere stata Estate tra le righe con la sua parola movimento, ingegnera elettronica e storica dell'orologeria.